Epifania, Befania, Befana. Sono tre parole che però non hanno fra loro alcuna connessione. La parola Befana viene da Befania, storpiata, e si è creato questo mitico personaggio tanto caro ai bambini, che porta i doni se sono buoni, porta il carbone se sono stati cattivi. Ma nulla ha a che fare la Befana con l'Epifania. L'Epifania è il ricordo di questo Cristo bambino che dopo un anno e mezzo si rivela a tutte le genti. Il mondo di allora era diviso in due, il popolo ebraico e il resto del mondo, che veniva chiamato le goim, termine aramaico, gentes, parola latina, le genti, cioè tutto ciò che non è ebreo, che non è ebraico, era il mondo intero. Finora i nostri presepi sono stati visitati dagli umili pastori, oggi sono arrivati i magi, tre personaggi illustri. Non sappiamo chi fossero, solo la tradizione ci dice che erano persone di studio che misteriosamente furono convocate da un segnale strategico, una stella, che li portò a Betlemme, sul luogo dove Cristo era ancora, dopo un anno e mezzo. Questo lo sappiamo dalla strategia di Erode, perché Erode, quando seppe che era nato il re dei Giudei, si informò per sapere l'età di questo bambino. E sicuramente era questa l'età del piccolo. Erode stabilì, per farlo fuori, di uccidere tutti i bimbi maschi di Betlemme da 2 anni in giù. È chiaro che, furbo com'era, astuto com'era, ha preso un margine di sicurezza, tra 1 anno e mezzo e 2 anni. Quindi probabilmente 1 anno e mezzo aveva il bambino Gesù. E non si trovava più nella stalla di Betlemme. Sicuramente la Madonna avrà dato una sistemazione un pochino più dignitosa al figlio di Dio. Però non sappiamo nulla di preciso. Dal Vangelo sappiamo che vennero questi strani personaggi, studiosi, più di astrologia che di astronomia, e portarono i doni oro, incenso e mirra, simbolicamente espressero la loro fede in Cristo Dio con l'incenso, in Cristo Re con l'oro, in Cristo Salvatore Messia con la mirra. Alla messa delle 10 avevamo tutti i ragazzini vestiti, vedete, sono ancora i resti delle 10, no? C'erano i 3 magi con mantelli tutti in velluto, bellissimi, no? Che hanno portato i doni, l'incenso, la mirra e l'oro, vedete. Ecco, in modo plastico abbiamo voluto rappresentare la venuta dei magi. Perché l'Epifania è una festa molto importante? Perché tutte le feste porta via, e va bene, ben venga anche questa. Ma l'Epifania è importante perché Gesù Cristo, rivelandosi alla persona dei magi, che rappresentavano l'universo, diventa il Salvatore non del popolo ebreo, ma il Salvatore dell'intera umanità, e consegna a tutti gli uomini il messaggio evangelico, quel messaggio che abbiamo sentito in questi giorni, di pace, di libertà, di giustizia e di amore. Per questo è importante. Oggi la Chiesa ci consegna, quindi anche a noi, questa fede, la fede in un Dio che è bambino, e il Verbo di Dio si è fatto carne, il silenzio si è fatto vagito, l'Eterno si è fatto tempo, la parola si è fatta persona, luce, vita, amore. L'abbiamo in questi giorni contemplata questa grande realtà di questo bimbo, in cui si riassume e l'intera divinità e l'intera umanità, conciliando il Dio infinito perfettissimo con l'uomo peccatore. Il Dio Salvatore, espresso nella mirra, una sostanza amara, Cristo con la sua passione ha salvato gli uomini ed è diventato il Dio, il Re e il Salvatore dell'intera umanità. Cari amici, il mondo di oggi è un mondo che non ha accettato il Signore, come non lo accettò allora? Perché il Signore non si impone con la forza. Il Signore è gelosissimo della nostra libertà. Pensate, noi possiamo anche dannarci. Ci pensate? Nelle nostre mani è consegnata l'eternità. Se io voglio, posso per tutta l'eternità andare all'inferno. Se voglio. Se non voglio, no. Quindi voi pensate come il Signore ci rispetta. Noi siamo talmente grandi da poter sfidare anche il Padre Eterno e dirgli no, non ti servo, come hanno fatto gli angeli ribelli. Questo è il nostro potere. Dio poteva averci creato come dei bucciotti, da manovrarsi con i fili, ma che serviva. Quante volte mi sento dire dalle persone, ma perché Dio ci dà la libertà? È perché non siamo burattini. Ma lui sapeva che quella libertà io avrei fatto del male, avrei fatto soffrire, che... ma ci ha dato l'intelligenza, ci ha dato la responsabilità, la capacità di guardare il presente e guardare il futuro, la capacità di valutare le cose. Dio ci vuole persone con la spina dorsale, non ci vuole molluschi. Dio ci vuole intelligenti. Dio ci vuole, perché ci ha creato così, a sua immagine e somiglianza. Tu ci hai fatto poco al di sotto di un Dio, dice il Salmo 8. Di gloria ed onore lo hai coronato, quest'uomo. Tutto hai posto sotto i suoi piedi. Amici, sentite la potenza dell'uomo. E quando l'uomo si guarda dentro, molto spesso dà di testa, da fuori di testa, per quanto è grande, e noi lo sappiamo quanto l'uomo sia grande, ma perché ad immagine e somiglianza di Dio, noi siamo unici ed irrepetibili, come diceva Giovanni Paolo II. Siamo tutti di altissima dignità, ma tutti diversi. Che bella! Dio ha una fantasia infinita. Dio non crea mai in modo uguale un'altra creatura. Siamo tutti diversi, sono sfaccettature della infinita fantasia di Dio. Ecco la grande responsabilità. Oggi con questa festa noi siamo richiamati a riflettere sul nostro battesimo, e infatti lo vedremo domenica prossima. Cioè Dio ci ha consegnato questa grande dignità mediante il battesimo, ci ha inseriti innestandoci in Cristo Gesù, per cui noi da piante selvatiche che eravamo, siamo diventate piante da buon frutto, perché siamo stati radicati in Cristo, mediante il battesimo. E potremmo dire, come vi dissi domenica scorsa, nelle nostre vene spirituali scorre il sangue del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per cui dicevo noblesse oblige. Sei di natura di alta levatura, sei di natura divina, vivi in conseguenza la tua dignità. Riconosci, o cristiano, quanto è grande la tua dignità. Oggi l'Epifania ci consegna la fede, ci fa tutti missionari, perché Cristo si è rivelato ai magi, a tutto il mondo. Andate in tutto il mondo, annunziate il Vangelo, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dobbiamo riscoprire la grandezza del nostro battesimo, l'impegno costante e continuo a cui Dio ci chiama per essere cristiani. Oggi abbiamo un po' tutti svilito, compromesso la nostra dignità di cristiani. Eppure i nostri martiri sono lo specchio più bello, più visibile davanti ai nostri occhi. Per la fede vale la pena morire, l'abbiamo contemplati subito, dal 26 di dicembre, Santo Stefano, San Giovanni, i Santi Martiri, Tommaso Moro, quanti santi abbiamo visto dar la fede per Cristo, perché la fede esige anche il dono della vita, è il dono supremo, la fede. Oggi ci viene consegnata la fede perché possiamo riscoprirla, viverla e darle lo smalto che si merita. Oggi siamo chiamati a credere in Cristo Salvatore. E non c'è altro Salvatore sotto il cielo, tranne Cristo. È Lui che ci ha salvati dalla schiavitù più oppressiva, il peccato. Noi siamo fatti di tante paure, paura della sofferenza, paura del domani, paura della malattia, quante paure, paura del lavoro precario, paura delle malattie dei figli, chissà come andremo, che sarà del nostro futuro, a quello che Dio ha predisposto. Sentivo questi giorni in televisione il 2012, sarà come il 9, il 10, come il 15, la stessa cosa, ma non vi illudete, non c'è. L'ora X della storia la fa solo il Padre, a nessuno l'ha rivelata, sono tutte supposizioni. Il Papa questi giorni, avete sentito, ha fatto un discorso fortissimo, molto accolto anche dagli economisti. Sentivo i commenti anche dei nostri politici, di Tremonti, che ha apprezzato tantissimo il discorso del Papa. Cosa ha detto il Papa? Il futuro, cos'è il nostro futuro? Il futuro dipende da due cose: da accogliere il Cristo della nostra vita e dal nostro impegno continuo di agganciare questa mano salvatrice che ci viene data. Tutte le altre previsioni degli oroscopi sono tutte sciocchezze, non si basano su niente, l'astrologia, i segni zodiacali. Provvedo. Il nostro futuro dipende da noi, dipende da quello che Dio ha stabilito per noi, ma Dio non fa mai le cose se non per il nostro bene. Quindi il nostro bene è far la volontà di Dio, quindi tutte le previsioni dipendono dal nostro cervello e dalla nostra volontà, dalla nostra libera, continua volontà. Amici, tutto il resto non conta. Oggi l'Epifania ci consegna una fede da vivere, ci consegna una speranza con cui guardare al futuro, ci consegna i grandi valori del Natale, soprattutto il valore della pace. La pace turbata. Ieri avete visto in tutte le televisioni del mondo, Obama ha riunito il Consiglio di guerra, come nei grandi momenti storici. Perché? Siamo a rischio tutti. Siamo a rischio terrorismo. Grosso rischio per tutti. Quindi avete visto oggi i body scanner che a Fiumicino, la Malpensa verranno piazzati. Perché? Perché dice, ma viene violata la privacy. Vabbè, amici, ma il primo diritto è quello di non saltare per aria, Tutti i resti vengono dopo. Se salti per aria te ne friggi la tua privacy. Siamo giunti a questo punto. Non siamo più capaci di fare un passo perché c'è rischio che il secondo passo non lo facciamo. Questo è il mondo di oggi. Vedete, amici, come la pace è un fatto concreto. La pace non è un valore campato per aria, è un valore che tocchiamo con mano, è un valore che dobbiamo costruire, è un valore possibile, è un valore potenzialmente raggiungibile, ma che esige da parte di tutti uno sforzo costante. Altrimenti il mondo non vive in pace. E senza la pace, amici che mi ascoltate, non si può costruire né il presente né il futuro. La pace è la condizione sine qua non Se tu vuoi fare qualcosa di buono e di grande, devi vivere in pace. E ma la pace richiede, come vi ho spiegato in questi giorni, tante virtù. Richiede la verità in un mondo di ipocrisia. Richiede la giustizia in un mondo di ingiustizie. Non so se hai visto il giornale di oggi. Ho visto gli stipendi di due segretari italiani, prendono più di Obama. Più di Obama. Due segretari del nord Italia, non so di quale aziende.
Cosa?
Questa non è giustizia. Non è giustizia distributiva. Ma voi pensate, l'altra giustizia offesa, la dignità della persona che non va avanti se non attraverso strade traverse, e non per la capacità, la dignità, la scienza. Noi abbiamo tanti ragazzi che studiano a Londra e che lavorano a Londra. Sa che mi dicono? Tornare in Italia fa impressione. A Londra la crisi è più grande che in Italia, molto più, stanno peggio di noi gli inglesi. Però c'è un'altra mentalità. Questi nostri ragazzi, se sono capaci, vanno anche alle altre sfere del lavoro. Noi abbiamo una ragazza di Santa Lucia che, se sarà capace di, in questi 3 anni, di rimanere a questo livello, sarà veramente un pezzo grosso dell'economia inglese. Sapete in Italia che cosa gli hanno offerto? La telefonista alla Colussi. Avete capito? Con 2 o 3 lauree. Telefonista alla Colussi. Pronto? Sì? Attenda che ordino. Amici, questo non è il sistema. È un nostro sistema sbagliato. La giustizia! È questa la giustizia. Dare il valore a chi ce l'ha. Far fa strada a chi deve far strada. E non promuovere gli incapaci, i raccomandati, gli intrallassati, gli intrallassatori. Amici, questa è la nostra Italia, lo sappiamo tutti bene. Non facciamo gli ipocriti. Queste cose le sappiamo tutti a memoria da tanto tempo. E quando sento questi ragazzi che mi dicono, Doni, a Londra, è un altro mondo, c'è un altro approccio. Se tu vai avanti, anche se sei italiano, anche se non importa, purché tu vai, ma devi lavorare, e lì non c'è orario, e lì bisogna fare le cose per bene, se no, voce del verbo, smammare, a casa. Amici, ma io questa società, se è fatta così, direi quasi la proverei, La serietà del lavoro, la serietà dei rapporti, la serietà nel pagamento, negli stipendi. Oggi è un dramma, io questi giorni ho incontrato migliaia di persone. Il dramma non è che non c'è il lavoro, è il dramma che non si paga più. Quanta gente è in attesa di essere pagata, perché la gente non paga, ma la gente si diverte. La gente non rinuncia a niente. Questo non è giusto, è immorale. Io non faccio meno di niente, però chi deve avere i soldi aspetti pure. Ma avete sentito questi giorni a Milano, Italia, un terzo di quello che abbiamo speso per il Natale, 9 miliardi di euro, 3 miliardi li abbiamo buttati dal 24 dicembre al 6 gennaio nel cestone dell'immondizia. Amici, 3 miliardi di euro, il 30% e passa, abbiamo buttato nei cestini dell'immondizia. Ciò che ci abbiamo speso noi con i nostri euro presso i supermercati, i negozi. Questa è l'Italia. È un mondo giusto, vi pare questo? Non credo. Non credo. E i ragazzini di Padre Martino, l'avete sentiti? Domenica, no? Che siedono per terra perché non ci hanno manco una seggiola. Che non hanno la luce, non hanno i bagni, li facciamo noi adesso i bagni a questi bambini. Ma che devono dire questi? I bambini di Padre Glenn delle Filippine che non hanno l'acqua, che la tirano su ancora col secchio, con le mani, ma che devono dire quando noi apriamo un rubinetto per lavare i denti a tutta Callara, Via! Quando potremmo risparmiare, ma non c'è nel nostro cervello questo tipo di mentalità. Noi siamo super consumisti, ma che ci frega, via, avanti, avanti. Amici, ma non va bene, non va bene. Pensate, l'acqua sarà il tesoro del futuro. L'umanità farà le guerre per l'acqua fra poco, perché l'acqua mancherà. Mancherà l'acqua per bere. E faremo una guerra per l'acqua. Questo vi sembra giusto? Amici, i valori del Natale vanno vissuti. Con l'Epifania, che ogni festa porta via, non partano i valori del Natale. Non parta il bene della giustizia, il bene della verità, il bene dell'amore, il bene della pace. Vorrei proprio concludere con una ballata di Padre Zuroldo sulla pace. Bella, bella. Sentite che parole meravigliose. La pace è l'uomo. Quest'uomo è mio fratello. La libertà è l'uomo. Quest'uomo è mio fratello. La giustizia è l'uomo. Quest'uomo è mio fratello. L'uomo è più grande del mondo. E il più piccolo tra voi sarà ancora più grande nel regno di Dio. Io devo solo lottare. La pace è lotta per l'uomo. Uno bisogna che redima anche la morte. Neppur per la fede posso uccidere. L'uomo è l'icona di Dio. Dio che geme nell'uomo. E se la Chiesa non è per l'uomo, non è degna di fede. Non può essere Chiesa. E se le politiche non sono per l'uomo, badano alla malora. Maledetto l'uomo che non è per l'uomo. Maledetta ogni idea, ogni fede. Ogni madre non generi più. Il maschio sia morso dal serpe quando vuol concepire. Si han distrutte queste città quando ogni ventre di donna è un cimitero. Che bello, lo ripeto. Si han distrutte queste città quando ogni ventre di donna è un cimitero. Civiltà cristiana che porta la morte nel proprio ventre. L'uomo non conta più nulla, o stirpe di rapaci. Il dio della morte ci domina. Il rame val più dell'uomo. L'oro val più dell'uomo. Il petrolio val più dell'uomo. Il prestigio e la potenza, il sistema, valgono più dell'uomo. Meglio che la terra ritorni deserta. Meglio che fiumi scorrano liberi nel verde intatto del mondo e Dio si abbia la lode dai volatori della foresta, ma che sia l'aria come al mattino del mondo e caste siano ancora le acque e al cielo non salga più una voce d'uomo, né la terra più oda questo frastuono di parole, quando ragione è è della forza. Quando la ragione è della forza e a reggere il mondo sono solo le armi. L'uomo ha fallito, l'uomo è sempre ucciso, crocifisso da sempre. O Cristo, o ragione di questo esistere, tu, o Cristo, folle bellezza del nostro mondo.